Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code. E ora iniziamo! Ed eccoci al consueto appuntamento di Coaching Code del venerdì. Quello che stai ascoltando è il 14esimo episodio e questa settimana la stiamo dedicando ad uno dei temi più gettonati ma anche più delicati di tutto il miglioramento personale, l'amore. Eh sì, perché quando si parla di amore bisogna tenere sempre presente due aspetti che apparentemente sembrano in aperta contraddizione tra loro, ma che dobbiamo imparare ad armonizzare. Da un lato, quando si parla di relazioni di coppia, ogni persona che incontri ti accorgi che è diversa, ha delle esigenze specifiche, ma anche delle aspettative specifiche, caratteristiche che cerca nell'altro sesso e che vorrebbe trovare nel proprio partner ideale. Il secondo aspetto, in apparente contraddizione a questo, è che esistono in commercio libri e corsi che molte persone acquistano e cui si affidano per apprendere delle tecniche che possano aiutarle a sviluppare delle strategie utilizzabili nelle fasi di conoscenza e approccio reciproco. Se siamo tutti diversi, esistono queste tecniche più o meno valide generalmente oppure no? Possono esistere delle strategie che possiamo fare nostre e su cui possiamo affidarci? Il problema delle gaffe, delle figuracce, degli errori al primo o al secondo appuntamento è una questione che affronteremo proprio in questo episodio. In più risponderò ad alcune delle vostre domande che mi avete fatto in questi giorni. Come fare per evitare di fare una figuraccia quando stai uscendo con un ragazzo o una ragazza che ti piace davvero? E se sei già all'interno di una relazione, come fare per comprendere sempre meglio il tuo partner? Continua a seguirmi e risponderò a tutte le tue domande. Quindi mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia. E iniziamo assieme con l'argomento dell'episodio di oggi. Cominciamo subito a fare chiarezza su un punto molto importante e a sfatare dei miti. Lo so, spesso sono dissacrante, ma se sei qui ad ascoltarmi è perché ti fidi di me e sai che quello che ti dirò è la pura e semplice verità. Verità oltretutto confermata da studi e ricerche effettuate in questo campo da psicologi, sociologi e società di formazione. La domanda che mi è stata posta è: Fabrizio, secondo la tua esperienza di mental coach, esistono quindi delle strategie per conquistare la donna dei tuoi sogni? No ragazzi, non esistono strategie e se credi che esistano stai portando tutto sul piano del marketing. Questa è la mia risposta. E adesso ti spiegherò bene cosa intendo. Se tu cerchi modi per rimorchiare in modo indistinto e generalizzato, allora delle strategie potrebbero anche esserci, ma stai sparando nel mucchio e in gergo del rimorchio si dice che stai facendo trolling. Trolling è il termine inglese per indicare la pesca a strascico. Quando i pescherecci non hanno un tipo di pesce specifico da pescare, non si preoccupano di utilizzare esche particolari, dedicate al particolare tipo di pesce che vogliono catturare, e così gettano in mare delle enormi reti. Più sono a maglia fine, quindi reti con buchi stretti, più tipologie di pesci raccoglieranno. A quel punto la barca naviga e trascina le reti. Dopo un po' di ore si tira su tutto e si osservano i pesci pescati. Può sembrare controintuitivo, ma quando ti affidi a delle strategie, quelle strategie diventano dei modi per fare pesca a strascico. La strategia che ti hanno insegnato o che puoi aver letto su un libro che magari hai appreso in un corso diventa esattamente come una gigantesca rete da pesca. In casi come questi, i pescatori non badano alla qualità, ma soprattutto alla quantità del pescato. Se sei in una discoteca e butti la rete, sicuramente tornerai a casa con 4, 5 o anche più numeri di telefono di ragazze o di ragazzi che uscirebbero volentieri con te. Ma questo significa che tu incontrerai la persona giusta? Assolutamente no. Anzi, sarà molto più probabile che la persona giusta sarà proprio quella che sfuggirà da questa rete. La persona giusta, molto probabilmente, vedendoti così pronto ad uscire con chiunque, ti eviterà. E non è un caso che in mare la pesca a strascico sia vietata in moltissimi paesi. Incontrare persone, farle innamorare, fargli credere che tu sia la persona dei loro sogni non deve diventare mai equiparabile alla vendita di un prodotto. E se tu cerchi questo, stai solamente rovinando la tua vita sul lungo termine. Avere una strategia, quella che sia, significa avere un protocollo di comportamento fisso, qualcosa che applichi in modo indiscriminato, qualcosa del tipo: se lei farà così, allora io dirò questo. O se lui risponderà in quel modo, allora io mi mostrerò in questo, in quest'altro modo. Così non funziona e soprattutto ti farai solamente del male da solo o da sola. Abituerai la tua mente a trattare le persone come merce o come clienti che devi convincere della bontà di un prodotto. Oltretutto, se ci pensi bene, il prodotto in questione sei tu, quindi stai semplicemente svendendo la tua complessità, la tua unicità e la tua personalità. Nel lungo periodo tutto ciò ti porterà solo frustrazione, depressione e sfiducia nell'altro sesso. Questo non significa che queste tecniche tu non possa utilizzarle nel caso in cui appunto tu non stia cercando una storia seria, ma se è questo quello che vuoi, ti sconsiglio caldamente di applicarle. Mi sembra ovvio che se sei tu che vai a caccia di donne o di uomini da una notte e via, poi non lamentarti se incontrerai unicamente donne e uomini da una notte e via. Eppure questi corsi che promettono di trasformarti in un grande seduttore o seduttrice vendono sempre molto, segno questo che esiste parecchio malcontento. Le persone non sono felici di come approcciano, soprattutto non sono felici delle persone che incontrano, non sono felici delle reazioni che le altre persone mostrano e quindi vorrebbero acquisire pieno controllo su tutti questi fattori. Queste considerazioni spingono a voler cercare a tutti i costi di apprendere delle tecniche e delle strategie, proprio per acquisire quel controllo, per sentirsi meno in balia del caso e anche e soprattutto per diventare più sicuri di se stessi e non commettere stupidi errori nel momento in cui hanno magari davanti la persona interessata. Facciamo quindi un passo indietro, facciamo un bel respiro profondo e cerchiamo di capire una cosa. Relazionarsi con altre persone, incontrare uno sconosciuto o una sconosciuta e per di più cercare anche di apparire gradevoli e interessanti ci porrà sempre di fronte all'ignoto. Questo è un fatto che devi capire, che non potrai mai controllare del tutto. Potrai controllare le tue reazioni, potrai controllare il tuo respiro, oppure fare dei corsi che ti trasformino in un perfetto attore e potrai pur saper recitare tutti i ruoli che vorrai. Ma ci saranno sempre dei fattori fuori dal tuo controllo. Questi fattori sono i desideri e le aspettative della persona che avrai di fronte. Devi capire che ogni persona è una galassia di esperienze, situazioni di vita vissuta tra continue prove ed errori. Potrebbe essere tanto insicura quanto te, demoralizzata, sfiduciata esattamente come lo puoi essere tu. Magari è lì solo per svagarsi, o magari davvero sta cercando con tutto se stessa o se stesso la sua anima gemella. E tutta questa ricchezza, tutta questa varietà di pensieri, idee e comportamenti non potrai mai standardizzarla attraverso un protocollo, attraverso una tecnica. Non potrai mai ridurla ad una specifica strategia di comportamento da utilizzare in modo generico con tutti o tutte. Quindi semplicemente fai pace con questo senso di mancanza di controllo sull'altro. Fai pace con questa sensazione di caos e di disordine, perché la vita, quando devi approcciare al mondo interiore di un'altra persona, è sempre un mistero, è sempre piena di questo caos e di questa complessità, e sempre lo sarà. Allora tu mi dirai: Se non esistono strategie, almeno possono esistere dei principi o magari delle linee guida che possono portarmi ad adattarmi alle necessità e alle richieste dell'altra persona, situazione per situazione, magari senza svendermi, senza ingannare e senza mostrarmi diverso da quello che sono. Certamente esistono dei principi che proprio in quanto principi ti consentono di mettere al centro te stesso, i tuoi valori e le tue esigenze, e da lì si potrà partire per capire se la persona che hai di fronte potrebbe essere quella giusta. Immagina ora, assieme a me, che stai per uscire proprio con quella persona che ti piace e visualizza assieme a me che quel momento in cui la incontrerai sia imminente. Dopo tanti tentativi e mille esitazioni è arrivato il momento fatidico. Il tuo cuore batte forte, l'ansia ti sta travolgendo dal giorno prima. Dopo tante settimane di attesa, di appostamenti, di paranoie e di crolli della fiducia personale, finalmente sei riuscito o riuscita ad avvicinarti a lei o lui e a parlargli, cercando di essere più disinvolto o disinvolta possibile. Il volto teso, le mani che ti sudano, le ginocchia tremolanti rivelano tutte le tue paure, ma nonostante tutto le hai o gli hai chiesto di uscire con te. Non so se nella richiesta sei riuscito o riuscita anche a rivelargli i tuoi sentimenti. Comunque lei o lui ha accettato di uscire con te, segno quindi che vuole passare dei bei momenti in tua compagnia. Ora ti stai preparando ad uscire, ad incontrare la persona che ti sta facendo battere così forte il tuo cuore. Cerchi di controllare che tu sia in perfetta forma, che tutto sia a posto. Occhi, capelli, labbra, profumo, vestiti, sembra proprio che fra poco potrete incrociare i vostri sguardi in quel locale che vi piace e in cui vi incontrerete. Ma la strada è tutt'altro che in discesa, e questo lo sai bene. Il fatto che una persona che ti piace abbia consentito ad uscire con te non significa poi molto. Certo, avrebbe potuto anche dire di no, avrebbe potuto trovare una scusa qualsiasi per evitare di passare del tempo con te, quindi questo è importante. Sicuramente ti vede come una persona piacevole con cui stare in compagnia e questo deve renderti felice. Però di cosa parlerete? Ci hai pensato? Quanto bene la o lo conosci? Quanto sai di lei o di lui? I suoi gusti? Le cose che ama fare o che odia fare? Al primo o anche al secondo appuntamento ci sono comunque tutta una serie di protocolli da rispettare. Se sei una donna, non devi mai mostrarti troppo rigida nelle risposte e nei comportamenti, ma devi cercare di dimostrarti il più possibile paziente e adattabile. Ma allo stesso tempo, per non apparire come un'oca, devi anche fare in modo che il tuo carattere emerga, senza però sovrastarlo e senza creare stupidi ed inutili contrasti. Devi saper parlare di un po' di tutto e sicuramente, almeno per i primi minuti di conversazione, si parlerà di cose molto superficiali che riguardano la vita nella vostra città, della comitiva di amici che forse frequentate assieme e via dicendo. Ma ci sarà un momento, arriverà quel particolare momento, in cui si inizierà a parlare di te, di voi, di cosa vi piace fare e soprattutto dei vostri reciproci sogni nel cassetto, e anche delle vostre rispettive aspirazioni per il futuro che vi immaginate e che vorreste costruire per voi stessi personalmente. Se invece sei un ragazzo, beh, le cose non sono semplici neanche per te. Anche a te è richiesta una dose di adattabilità e pazienza. Devi mostrarti sicuro di te stesso, altrimenti il protocollo sociale ci dice che verresti facilmente bollato come uno senza spina dorsale, che è lì solamente perché non ha avuto nient'altro di meglio da fare. Quindi sicuramente cercherai di darti un tono, cercherai di apparire interessante e molte persone magari ti avranno anche consigliato di gonfiare un po' i tuoi interessi personali e le tue reali capacità. In questa fase ciascuno cerca di giocare le proprie carte come meglio crede e come dice la canzone di Giorgia, tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Ma quanto aprirsi all'altro? Questa è una prima domanda cui bisogna saper rispondere. Quanto mostrare di se stessi? È meglio spiattellare il nostro modo di essere nelle varie circostanze, oppure mostrarci più cauti e, nelle prime uscite, tenere il freno schiacciato? Se sei una persona ambiziosa, ad esempio, sia che tu sia un uomo o una donna, uno dei primi problemi è proprio quanto mostrare della tua ambizione ad una persona che ti sta conoscendo per la prima volta? Voglio proprio partire da questo concetto. Esiste un fenomeno chiamato gap percettivo emozionale che devi assolutamente conoscere e da oggi in poi tenere presente. Voglio spiegatelo in modo semplice, proprio approfittando del tema delle relazioni di coppia. Un gap in generale è un intervallo fra due misurazioni e un gradino. Lo puoi immaginare come uno spazio che separa in questo caso due percezioni diverse. La consapevolezza di questo gap percettivo-emozionale è molto importante quando si parla di intelligenza relazionale. Quando ci troviamo nelle condizioni di dover valutare il carattere di una persona, oppure quando ci troviamo a dover interagire con degli aspetti specifici e particolari del carattere di un'altra persona, tendiamo a isolare quell'aspetto e a percepirlo in modo personale e relativo a come noi agiamo o agiremmo nelle stesse situazioni. Ti faccio un esempio pratico. Una persona molto timida, se dovesse interagire con una persona sicura di sé, quella persona sicura di sé non verrebbe percepita solo come una persona sicura di sé dalla persona timida, ma come una persona addirittura presuntuosa o anche un po' arrogante, magari con la puzza sotto al naso. Questo perché tutti noi tendiamo a far partire la nostra personale scala di valori dal punto in cui noi siamo e da cui vediamo il mondo. Immagina di essere un bambino alto 1,10 m. Un ragazzo alto 1,80 m gli sembrerà un gigante. Ma se sei una persona alta 1,70 m, allora la tua percezione cambierà e affermerai che è alta in modo normale. Lo stesso fenomeno accade, ad esempio, se sei in una stanza calda ed entri velocemente in una stanza più fredda. Ecco che ti sembrerà di gelare. Ma le persone già presenti nella stanza fredda ti diranno che sei esagerata. Cerca di capire bene questo concetto, perché lo utilizziamo continuamente a nostra insaputa, in modo inconscio, anche nelle relazioni di coppia. Ne subiamo gli effetti senza esserne consapevoli. Se vedi il mondo dalla prospettiva di una persona timida, le persone poco meno timide di te ti sembreranno persone abbastanza sicure di sé, mentre quelle molto sicure di sé ti sembreranno persone tronfie e presuntuose. Tutta la scala di percezione si sposta. Una persona, ad esempio, che non abbia alcuna ambizione nella propria vita, potrebbe percepire come esagerata o eccessivamente fissata quella persona che, presentandosi, si fa percepire come ambiziosa. Mentre, per un'altra persona moderatamente ambiziosa, lo stesso carattere osservato potrebbe portarla a dire che quella stessa persona che incontra sia una persona ambiziosa in modo normale. Quello che voglio farti capire è che se metti di fronte due persone diverse davanti ad una terza persona che si presenta e si racconta, quelle due persone che ascoltano vivranno emozioni diverse e tenderanno a giudicarla in modo molto differente, in base sempre però a come loro percepiscono loro stesse. Voglio raccontarti una cosa che mi accadde tempo fa. Ero con due miei amici e andai a vedere un film al cinema. Un film dove uno dei personaggi protagonisti agiva senza scrupoli e senza pensare ai sentimenti delle persone che lo amavano e che facevano parte della sua vita. Per me era chiaro che quel personaggio doveva proprio apparire in quel modo, freddo, calcolatore e insensibile di fronte alle emozioni di chi lo circondava. All'uscita del cinema, parlando con i miei due amici che avevano visto ovviamente con me lo stesso film, mi accorsi che quello che io stavo raccontando non corrispondeva a ciò che avevano vissuto loro. Uno dei miei due amici che conosco bene da anni e che è considerata una persona molto legata alla famiglia e alle relazioni, mi descriveva lo stesso identico personaggio come una canaglia, parole sue. Uno sciacallo che viveva unicamente sfruttando le opportunità della vita, fregandosene degli impatti che le sue azioni potevano avere sulla vita delle persone che gli volevano bene. Sebbene effettivamente il personaggio, come ti dicevo, era descritto da un comportamento di fredda risolutezza, io non avrei mai utilizzato il termine canaglia e tantomeno sciacallo, mi sembrava veramente esagerato. Il secondo nostro amico invece ci interruppe, perché secondo lui erano state le circostanze a farlo diventare così freddo e calcolatore, e che in verità non era affatto una persona canaglia. Insomma, ci vedeva una spiegazione morale dietro che, in parte, secondo lui, attenuava e sminuiva la forte insensibilità emotiva del personaggio del film. La questione mi incuriosì moltissimo, perché avevamo visto tutti e tre lo stesso film, eravamo tutti d'accordo sulla trama, eravamo tutti d'accordo sul finale, eravamo tutti d'accordo su tutti gli altri aspetti del film, ma eravamo usciti con percezioni emotive diversissime riguardo a questo particolare personaggio del film. A te è mai capitata una situazione del genere, andando a vedere un film con dei tuoi amici? Ognuno aveva percepito e giudicato quella freddezza e quella indifferenza emozionale di quel personaggio su scale diverse, personali e soggettive. Ma questo succedeva per un solo motivo: ciascuno di noi partiva da se stesso, cioè dal valore che dava alle proprie capacità emotive. Il primo dei miei due amici era una persona che, come ti dicevo, partiva da un presupposto molto emotivo. Quel mio amico, infatti, è una persona che mette sempre gli altri al primo posto, e questo lo faceva anche al lavoro, tanto che spesso ci arrabbiavamo con lui perché si faceva palesemente sfruttare dai colleghi che si approfittavano della sua continua disponibilità. Ai suoi occhi, il personaggio non era solamente un personaggio freddo e insensibile alle emozioni, ma quello che aveva vissuto lui era una vera e propria sensazione di fastidio e di disagio verso quel personaggio così diverso da come era invece lui. Il secondo mio amico, meno altruista ma più analitico nelle sue scelte, aveva vissuto quel personaggio da una prospettiva meno lontana e quindi lo percepiva come una persona che semplicemente agiva secondo circostanza. Per me entrambi i miei amici erano molto distanti da quello che avevo invece vissuto io. La mia posizione era una quasi perfetta mediazione tra i due. Perché ti ho raccontato questo episodio della mia vita? Perché ritengo che spesso ci capitino delle situazioni nella vita che ci raccontano qualcosa di profondo e di importante, e da queste esperienze, se sappiamo soffermarci e sappiamo osservarle da vicino, riflettendoci un minimo, riusciamo ad estrarre insegnamenti molto importanti che poi possiamo utilizzare nella nostra vita quotidiana. Quella volta fu una di queste situazioni speciali che mi diedero modo di riflettere su questa particolare dinamica. Cosa puoi imparare anche tu da quella mia esperienza? Che tutti noi, il nostro carattere, le nostre attitudini e le nostre fissazioni vengono sempre giudicate e percepite dal prossimo in base al gap percettivo-emozionale che si presenta. Più quella persona sarà distante dal nostro stesso posizionamento interiore, più sarà lontana dalla nostra prospettiva, più ci percepirà all'estremo della sua personale scala di intensità. Ci giudicherà in modo estremo e molto probabilmente proverà una qualche sorta di disagio. Una persona molto ambiziosa e sicura di sé molto probabilmente si troverà a disagio con una persona senza uno scopo nella vita, che agisce alla giornata senza mai progettare nulla. Mentre una persona creativa, estroversa e che tende a vivere alla giornata tenderà a sua volta a sentirsi a disagio vicino ad una persona molto ambiziosa e con un carattere ben direzionato e impostato. Una persona timida il più delle volte si sentirà a disagio con una persona estroversa, sicura di sé e delle proprie capacità, che sa parlare e intrattenere il prossimo. Mentre una persona solare, schietta e con un buon carisma proverà a sua volta facilmente disagio se dovesse relazionarsi con una persona chiusa, eccessivamente introversa e che pesa ogni parola che pronuncia. Questo che ti ho appena spiegato si chiama GPE o Gap Percettivo Emozionale. In che modo possiamo usare questa consapevolezza? Conoscere questo fenomeno potrà aiutarti in due modi principali. Intanto ti aiuterà ad osservarti meglio ed a conoscerti meglio, ti darà maggiore autoconsapevolezza di te stesso e di te stessa. Ti aiuterà a capire che non esiste un giudizio corretto, ma sempre relativo. Tutti noi giudichiamo e questo è un fatto naturale. Semplicemente il nostro corpo giudica prima ancora che lo faccia la nostra mente. Giudica tramite le emozioni di piacere o di disagio che proviamo con le persone. Quando però giudichi gli altri, proprio perché non possiamo fare a meno di partire sempre da noi stessi, fallo almeno con maggiore cognizione e consapevolezza. Quel gap percettivo-emozionale che percepisci potrebbe soprattutto aiutarti a migliorarti e a colmare dei lati di te che ancora non si sono ben sviluppati. Per oggi finiamo qui, ma stai tranquillo, tornerò periodicamente a parlare di relazioni di coppia e di intelligenza relazionale nei prossimi episodi di Coaching Code e spero davvero che le cose che ti ho spiegato questa settimana ti abbiano interessato. Passiamo ora al veloce recap delle cose che hai appreso nell'episodio di oggi. Nell'episodio di oggi abbiamo proseguito con il tema delle relazioni di coppia, tema iniziato con l'episodio di martedì. Se ancora non l'hai ascoltato, ti consiglio di ascoltarlo subito dopo di questo. Ti ho parlato del fenomeno del trolling, termine che si utilizza nel gergo del rimorchio per indicare la pesca a strascico. Chi attua delle specifiche strategie in realtà le attua in modo indifferenziato e generico, facendo quindi quella che si chiama pesca a strascico, dove ciò che conta non è la qualità, ma unicamente la quantità. Sui grandi numeri sicuramente qualche donna o qualche uomo abboccherà la tua strategia, ma dopo quella che può essere una soddisfazione momentanea, nel lungo termine sopraggiungeranno inevitabilmente emozioni di insoddisfazione e di delusione per i comportamenti che andrai a vivere. Queste continue sensazioni di frustrazione pian piano ti potrebbero portare a sentimenti di scoraggiamento verso l'altro sesso. Ciò che invece ti ho voluto far capire è che bisogna appropriarsi invece di principi di comportamento che possano indurci maggiore sensibilità e maggiore consapevolezza di noi stessi e anche delle azioni degli altri. Una delle dinamiche più importanti al primo appuntamento è quello che si chiama gap percettivo-emozionale. Le persone tendono sempre a giudicare emotivamente il prossimo in base a come percepiscono loro stesse. Tutti partiamo da noi stessi quando ci approcciamo al prossimo. Se hai compreso bene il principio del gap percettivo-emozionale, questo principio potrà aiutarti ad osservare in modo migliore la persona che hai davanti. E se unirai successivamente questo principio a quello delle modalità delle reazioni, principio che ti ho spiegato nell'episodio 13 di martedì, questi due principi uniti assieme ti forniranno un'utile mappa per sapere come comportarti situazione per situazione e tutto ciò ti porterà a sviluppare ancora di più la tua intelligenza emozionale. Inoltre ti consiglio anche di ascoltare, se non lo avessi già fatto, l'episodio 5, episodio in cui ti spiego le due principali forme di empatia. Fu una puntata molto importante, poiché quando si parla di empatia entrano in gioco molti fattori legati all'intelligenza relazionale e di coppia. Rimani ancora in ascolto per la storia di consapevolezza di oggi. È una storia breve, ma ascoltala con attenzione, perché parla proprio di ciò che ti ho voluto spiegare oggi. La storia di consapevolezza di oggi parla di una giovane coppia di sposi novelli che andò ad abitare in una zona molto tranquilla della città. Una mattina, mentre bevevano il caffè in cucina, la moglie si accorse, guardando attraverso la finestra, che una vicina stendeva il bucato sul proprio stand di biancheria nel vicino cortile. «Guarda che sporche le lenzuola di quella vicina! Forse ha bisogno di un altro tipo di detersivo. Magari un giorno le farò vedere come si lavano bene le lenzuola!» Il marito guardò e rimase zitto. La stessa scena e lo stesso commento si ripeté il giorno dopo, mentre la vicina stendeva il suo bucato al sole. Ma il giorno ancora seguente, la giovane sposa si meravigliò nel vedere che la vicina stendeva le sue lenzuola pulitissime e disse al marito: «Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il bucato. Chissà chi le avrà fatto vedere come si fa?» Il marito le rispose: «Nessuno le ha fatto vedere come si fa il bucato. Semplicemente questa mattina io mi sono alzato più presto e mentre tu ti truccavi ho pulito i vetri della nostra finestra». Così è nella vita, tutto dipende dalla pulizia della finestra attraverso cui osserviamo i fatti. Prima di giudicare, probabilmente sarà necessario osservare se abbiamo pulito a fondo il nostro cuore per poter vedere meglio. Allora vedremo più nitidamente la pulizia del cuore del vicino. E anche questa settimana è giunta al termine. Spero davvero che il tema di questa settimana e gli argomenti che ho voluto trattare siano stati per te fonte di riflessioni e ti abbiano condotto ad una maggiore consapevolezza di te stesso. La prossima settimana parleremo di gestione del tempo e di gestione degli obiettivi. Sarà una settimana speciale in cui faremo una full immersion all'interno del mondo delle tecniche di pianificazione, delle tecniche di strutturazione dei propri obiettivi e di come rendere le nostre giornate più produttive. Se sei un procrastinatore o una procrastinatrice, allora non perderti gli episodi 15 e 16 di Coaching Code. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!